In questa ottava lezione del nostro videocorso sulla pedagogia di Rosmini, con la specifica attenzione al catechismo, analizziamo il problema sollevato alla fine della precedente videolezione, ossia quale significato aveva l'originale titolo del catechismo ad uso dei fanciulli che sanno a memoria il catechismo elementare. Rosmini quindi presuppone un catechismo classico prima di introdurre il suo. Quindi, in un certo senso, reintrodurrebbe, attraverso questo sistema di vari catechismi, pur quel metodo dei catechismi del suo tempo che lui nel suo catechismo criticava. Questo è un problema discusso nella discussione sull'educazione, sul catechismo di Rosmini. Qualche interpretazione che sostiene in effetti che Rosmini avrebbe inseguito un sistema di vari catechismi, uno susseguente dopo l'altro. Vediamo e chiediamoci un attimino i vari argomenti di questa ipotesi e come le cose stanno veramente nel pensiero di Antonio Rosmini. Innanzitutto, a sostentamento di questa tesi, possiamo trovare qualche luogo nelle lettere di Antonio Rosmini stesso, ad esempio in una in cui egli scrive che non conviene volerli fare al fanciullo dei ragionamenti superiori alla sua capacità. E questo quindi sarebbe un presupposto che il suo catechismo fa, e proprio per questo sarebbe necessario che prima di arrivare al momento giusto per essere insegnato secondo il catechismo di Rosmini, di istruire con un catechismo classico. Poi, in un secondo momento, il catechismo di Rosmini avrebbe la funzione di oltrepassare questo metodo puramente intellettuale del catechismo tradizionale verso la integrazione personalistica, attraverso i metodi che Rosmini chiama e che saranno ancora analizzati, liturgico e storico. Questi momenti saranno ancora quindi descritti. Per ora ci interessa l'integrazione personalistica, cioè complessiva e concreta, che viene espressa in questa tesi dei vari catechismi, per quindi lanciare, così prevedeva Rosmini in una lettera, dopo un terzo catechismo di tipo prettamente morale, in quanto avrebbe dovuto contenere concrete applicazioni alla vita reale. Ciò che Rosmini concepiva originariamente, quindi, non è un semplice catechismo, ma un sistema di catechismi, all'interno dei quali il suo catechismo, disposto secondo l'ordine delle idee, aveva il posto centrale e conteneva il metodo propriamente rosminiano. Pur con questo sistema triplice di catechismi, che in effetti sembra di essere stata una prima intenzione di Rosmini, come lo troviamo anche determinato e descritto in qualche sua lettera, Rosmini realizza, attraverso questo sistema dei catechismi, il suo metodo educativo di intelletto, cuore, vita. E sarebbe pressoché inutile comunicare alla mente le religiose verità se non si provvedesse ancora di interessarvi il cuore e soprattutto se non si abituasse l'alunno alle pratiche. Quindi questa idea che il classico catechismo si potrebbe lasciare per l'insegnamento specificamente dottrinale, al quale devono essere aggiunte le dimensioni del cuore e della vita, ossia del catechismo disposto secondo l'ordine delle idee, è un catechismo morale ancora da scrivere. In questa idea originale di Rosmini, questo catechismo classico, cioè il primo catechismo, significa una riduzione intellettualistica e razionale del compito del catechismo, in quanto esso verte solo al contenuto intellettivo delle dottrine. Quindi quasi si potrebbe dire a una fede immatura, siccome questo primo catechismo viene adoperato solo per un primo momento nella vita del fanciullo, nel quale deve imparare a memoria passivamente i contenuti del catechismo senza poterli ripensare, penetrare con il proprio intelletto, tantomeno farli passare agli aspetti di cuore e di vita. Secondo questo sistema triarticolato, quindi come proposto in una lettera e come sostenuto da qualche interpretazione, Rosmini specifica quindi il lavoro didattico del suo catechismo, che sarebbe solo quello di mezzo, come il rendere utile la memorizzazione del primo e di preparare la dimensione morale del terzo catechismo. Nei metodi diffusi alla sua epoca, che si fermano al primo catechismo, la memorizzazione non diventa pratica, non diventa utile, né per la crescita personale e per la perfezione della singola persona, né attraverso essa per la società. Scrive Rosmini, infatti, nella prefazione al catechismo: per istruzione io intendo la via di comunicare cognizioni agli uomini, in quanto non è istruzione quella che affida alle memorie dei suoni materiali, dei vocaboli e delle locuzioni non intese da quelli che le hanno apprese e le recitano. E qui nasce facilmente l'illusione in molti che si persuadono di avere istruito egregiamente un fanciullo o un adulto, quando sono pervenuti a farli pronunciare con la lingua un discorso, che significa certamente molte belle cose per tutti quelli che lo sentono recitare, perché l'intendono, ma non così a lui che lo recita, perché non l'intende. Che se in un secondo tempo comincia anch'egli ad intenderlo, allora e solo allora incomincia ad essere istruito. Quindi in parole molto chiare la inutilità di un catechismo che si basa meramente sul momento mnemonico, meramente sul momento di una pura apprensione alla memoria di parole, di suoni, che dice Rosmini, ma non di una vera e propria apprensione del contenuto. Quindi questo vale per il suo concetto generale di educazione, ma vale anche per l'educazione religiosa. Quindi l'aspetto di far imparare alla memoria dei concetti non può ancora chiamarsi istruzione e tantomeno educazione. Ma già questa osservazione reca un dubbio a questo sistema, a questa idea magari iniziale di Rosmini dei tre catechismi, in quanto si può chiedere che Rosmini può veramente anteporre un catechismo classico se già per far passare la nozione all'intelletto ci vuole un metodo. E non a caso l'intelletto è il primo momento del metodo rosminiano. Ma il catechismo classico questa dimensione ancora non contiene, perché si basa semplicemente su una apprensione di memoria dei meri suoni. Quindi questo sistema dei tre catechismi, in cui il primo catechismo è rappresentato dal catechismo classico, non rientra nella scansione dei tre momenti del metodo di Rosmini, perché già nel momento dell'intelletto Rosmini concepisce una vera e propria apprensione, un vero e proprio metodo didattico per far penetrare le dottrine da parte dell'educando, il che i catechismi classici non contengono. Come abbiamo visto, per Rosmini il suo catechismo ha il compito di assolvere innanzitutto questo obiettivo, contenendo anche quello mnemonico. Per Rosmini sono difficilmente distinguibili i singoli momenti, cioè quella della memoria, che deve essere sempre presupposto, come abbiamo anche visto alla fine della lezione scorsa, poi quella dell'intelletto, ma poi anche e soprattutto intimamente quello del cuore e della vita. La tripartizione del sistema dei catechismi, infatti, non significa che il catechismo scritto da Rosmini sarebbe privo del primo e privo del terzo aspetto. Andando più in fondo dell'argomento, già un breve sguardo sul contenuto dimostra che, al di là di questa precauzione, questo catechismo, per la sua composizione, non presuppone affatto un catechismo classico per esserne anteposto, semmai forse per integrare l'un o l'altro campo tematico. Ma questo non spiega perché Rosmini teorizza la necessità di anteporre un catechismo solo per il contenuto mnemonico. Anzi, il catechismo di Rosmini, proprio per la sua didattica e quindi per il suo aspetto metodico dell'intelletto, si presta in maniera ideale per un primo insegnamento dei contenuti della fede, purché, evidentemente, purché sia in grado di intendere fino in fondo le domande, soprattutto quelle iniziali. Sta qui il problema di Rosmini. Ma pure a questo punto ci si chiede perché questa precauzione di Rosmini, dato che le domande iniziali del suo catechismo sono proprio quelle didatticamente più adatte rispetto a quelle dei catechismi classici. Quindi anche se fosse così che Rosmini dovrebbe prevedere un catechismo puramente mnemonico all'inizio, ma egli concepisce proprio nel suo catechismo quel metodo didattico per far passare più facilmente, per far penetrare i contenuti della fede dalla mente dell'educando. Quindi, in ogni caso, un catechismo classico anteposto al catechismo disposto secondo l'ordine delle idee non sarebbe soltanto fuori luogo, ma anzi anche contraddittorio al metodo stesso del suo catechismo. In effetti, forse per una sua personale risposta negativa a questa domanda, forse Rosmini stesso, e poi dopo aver scritto questa ipotesi in una lettera, è giunto alla conseguenza che su questa strada non si porta avanti. Rosmini stesso quindi a un certo punto ha tolto l'originale sottotitolo alla sua opera. Ma perché allora il suo sistema di tre catechismi nella lettera? A questo punto si trova una dichiarazione di Rosmini che invece risolve la problematica come mai egli concepisce un catechismo antecedente per risolvere una dimensione, quella mnemonica, che contiene anche il suo catechismo stesso. Infatti, la proposta di proporre un catechismo classico si dimostra motivata per una pura cautela e non ragioni metodologiche intrinseche. Infatti, troviamo in Rosmini un luogo in cui lui dice per una pura cautela, ossia affine che niun dica forse che si vuol innovare. Ecco, per Rosmini, quella lettera aveva ipotizzato il caso che si potrebbe far precedere al suo catechismo un catechismo classico, per dimostrare che niun dica forse che si vuol innovare, per una cautela. Allora, è innanzitutto per questa ragione che si spiega, quindi, come mai Rosmini concepisce un primo catechismo, che sarebbe innanzitutto contrario alla metodologica di Rosmini. Infatti, essendo passato alla mera istruzione, senza contenere i necessari momenti educativi, sarebbe proprio la concezione contraria, quella sola istruzione di cui Rosmini dice che con essa il precetto non va più in là della mente, o anzi si ferma prima già alla memoria. Del resto troviamo già nell'opera sull'unità dell'educazione un altro passaggio che ci aiuta comunque a capire perché basta il catechismo di Rosmini stesso, senza che adesso si debba anteporre un altro catechismo, in quanto è proprio questo catechismo di Rosmini che si può adoperare sia per un momento iniziale dell'apprendimento dei contenuti della fede, che anche per una penetrazione poi successiva, in più passi successivi della stessa dottrina. Perché? Perché in un insegnamento che sia umanistico, che sia morale, che sia religioso, A differenza di insegnamenti meramente materiali, dice Rosmini, qui si conta anche di far scendere, di far sempre più penetrare gli stessi concetti che in un primo momento deve essere infondate nell'anima e poi di nuovo metodologicamente sempre riflettute. Rosmini scrive in questo saggio sull'unità dell'educazione questa frase che si può perciò anche benissimamente adoperare al suo catechismo. Si spandono adunque negli animi e nelle menti dei fanciulli delle grandi verità, etiandio che tosto non le comprendano, perciò che sono come sementi che si sviluppano nel corso di loro vita. Sono verità che quantunque oscure diventano poi feconde matri di luce, che si fanno alimento alla intelligenza per la stessa loro oscurità, la quale viene cangiandosi in luce più pura quanto più a lungo sono state soggetto di meditazione. Ecco perché si relativizzano anche gli altri luoghi in cui Rosmini era più cauto ad insegnare già ai fanciulli le verità di fede secondo il suo catechismo disposto secondo l'ordine delle idee. Insieme a questo luogo sull'unità dell'educazione si capisce perché il suo catechismo di Rosmini invece si presta un po' più già anche per una prima introduzione alla fede stessa. Il sistema di un triplice catechismo, però, a noi produce un risultato sistematico, senz'altro, in quanto getta una maggiore luce al proprio catechismo di Rosmini, che per la sua posizione in mezzo, quindi punta proprio, più che gli altri catechismi, all'aspetto del cuore. Mentre gli catechismi normali assolvono la dimensione metodologica dell'intelletto, riducendolo a un pura apprendimento di memoria dei contenuti e che Rosmini già riflette in modo più didattico in chiave dell'intelletto. Qui sta la innovazione didattica del catechismo di Rosmini. Quella vera proprietà è segnata dal termine metodologico di cuore, dove le nozioni devono arrivare e contribuire alla crescita della persona nella fede e quindi nella sua personalità soprannaturale. Infatti, per Rosmini, l'aspetto dell'insegnamento e quindi della didattica è solo una parte di un concetto più ampio di educazione che mira a tutto l'uomo. Oltre questo aspetto, la trasformazione dell'animo si deve manifestare poi nella vita, per cui la proposta rosminiana di aggiungere a questo suo catechismo un ulteriore di tipo morale pare invece confacente alla sua concezione complessiva di educazione. Ma ciò non toglie niente al fatto che proprio il presente catechismo mira anche all'aspetto morale, ossia alla realizzazione della fede nella vita del credente. Quindi tutti i tre aspetti del metodo educativo di Rosmini trovano la loro sintesi nel catechismo. E mentre si deve scartare l'idea che Rosmini, almeno in un momento più sviluppato, quando lui pubblica il suo catechismo di concezione della sua educazione, potesse avere ancora in mente di fargli precedere un catechismo classico, la sua seconda ipotesi invece di far seguire un catechismo morale non si presenta contraria alla sua concezione educativa di fondo. Infatti Rosmini afferma che il terzo catechismo sarebbe il secondo stesso più sviluppato. Ecco come tutte le tre le dimensioni sono sintetizzate nel catechismo disposto secondo l'ordine delle idee, il che non toglie niente al fatto che questo secondo si può anche sviluppare in direzione di un catechismo prettamente morale. Il fatto che questo aspetto morale di vita è intimamente riconnesso a quello del cuore si approfondisce ancora una volta riflettendo sull'esigenza rosminiana che l'insegnamento deve essere utile e non fermarsi all'intelletto. Ecco dove la dinamica nel concetto educativo di Rosmini. La didattica per l'intelletto, ma poi la dinamica verso il cuore e la vita. E questa è una certa dinamica che Rosmini può chiamare la utilità dei catechismi. In effetti i catechismi non sono fatti per apprendere solo una nozione e per mantenerla nella sua purezza teoretica. Essa deve diventare utile, deve farsi storia, deve diventare storia attraverso le azioni concrete delle persone. In questo senso, l'aspetto intellettivo, il momento meramente didattico in cui Rosmini, come abbiamo già visto, è innovativo, si trova ulteriormente sintetizzato con questa tendenza verso il cuore, verso la vita, verso la realizzazione, verso la utilità del catechismo, utilità non utilitaristicamente ridotto, ma in un ambito di fede, in un ambito sacramentale, cristologico della Chiesa. Quale utilità il catechismo può rendere in questa dimensione? Ecco, così inizia a delinearsi tutta la dimensione, le dimensionalità ricche di questa opera fondamentale di Rosmini. Infatti vogliamo adesso svolgere qualche riflessione proprio su questa dimensione che in un primo momento può sembrare per il termine anche strano, la dimensione della utilità del catechismo. La dimensione utile dell'insegnamento della verità esprime un tratto caratteristico del pensiero rosminiano, che in un altro luogo spiega con il termine della verità utile. Esso significa il modo di mettere l'eloquenza del pulpito al secolo ed agli ingegni confacevole. Di mettere l'eloquenza del pulpito, che non rimane lì, al secolo e agli ingegni confacevole. Questo termine non è quindi da intendere in un senso, come ho già accennato, utilitaristico. Allora questa dimensione indica che la verità teoretica e contemplata non rimane tale, ma include l'aspetto che deve essere trasmessa, realizzata, in altre parole che deve incidere nella vita e nelle relazioni umane con gli altri. A tale scopo serve non soltanto lo studio teoretico, ma anche l'eloquenza, intesa nel modo giusto, ossia in servizio alla verità e mai al di fuori di essa. Infatti Rosmini definisce l'eloquenza l'arte di persuadere agli uomini l'utile vero. Proprio in questa chiave pedagogica, in questa chiave educativa, il grande termine rosminiano dell'utile vero, della verità utile, acquisisce tutta la ampiezza del suo spessore metodologico. Proprio in questa caratteristica di definirsi in relazione alla verità, l'eloquenza si distingue dalla loquacità. La verità utile non è quindi situata al di fuori della verità, ma è una dimensione tutta legittima ed anzi necessaria. Come anche la distinzione che abbiamo già elaborato tra la semplicità e la facilità superficiale. Così anche la utilità è la mera loquacità. Sempre i primi dei rispettivi termini sono quelli connessi alla verità che si deve pedagogicamente realizzare. Invece l'altro aspetto, che sarebbe un aspetto della relativizzazione completa della verità, che in effetti Rosmini non intende. Rosmini è proprio preciso nella distinzione tra la semplicità didattica e la facilità superficiale, tra la utilità della verità e la mera, nella eloquenza e la mera loquacità. La verità, appunto, non ha solo una dimensione profonda, complessa e complicata, ma si mostra soprattutto in queste dimensioni, appunto, no, della utilità, della semplicità. Per questo nella semplicità si può scoprire la bellezza e da ciò segue che senza la dimensione didattica come sviluppa Rosmini nella prefazione al Catechismo, si priverebbe in tale modo l'educando del privilegio di gustare la bellezza dell'ordine della verità. Ecco a che cosa deve condurre il catechismo, perché non si limita al metodo dell'intelletto, ma passa al metodo del cuore e della vita. Perché l'educando deve essere messo nel privilegio di gustare la bellezza dell'ordine della verità. Per questa dinamica, nell'opera giovanile dell'educazione cristiana, Rosmini dà agli catechisti il seguente consiglio. Pingete la necessità, la bellezza, la perfezione e la bontà di questa dottrina con ogni colore. Comunque, nel catechismo Rosmini adopera proprio quel metodo che nel saggio sull'unità dell'educazione ha elaborato, ammonendo di non ridurre l'insegnamento del catechismo a un mero indottrinamento. La dottrina di Gesù Cristo deve insomma essere trasfusa non quasi da una memoria in un'altra memoria, ma tutta intera da un'intelligenza in un'altra intelligenza, da un cuore in un altro cuore, seppur si vuole che da ora in avanti gli spiriti se ne pascano e la saporino e ne sentano la manna nascosta, per così dire, se ne insanguino. Proprio centrale questa citazione rosminiana per la comprensione del suo metodo del catechismo. E la ripeto ancora una volta. La dottrina di Gesù Cristo deve insomma essere trasfusa non quasi da una memoria in un'altra memoria, aspetto della memoria, ma tutta intera da una intelligenza in un'altra intelligenza, da un cuore in un altro cuore. Ecco il metodo del catechismo. Seppur si vuole che da ora in avanti gli spiriti se ne pascano e la saporino. Questa è la condizione per cui anche la vita dell'uomo testimonia la verità appresa tramite l'intelligenza e il cuore. E ne sentano la manna nascosta e, per così dire, se ne insanguino. Nelle cinque piaghe Rosmini precisa ancora una volta che la didattica non deve servire come pretesto per abbassare la qualità della scienza, delle formule e delle definizioni teologiche, perché più perfetta e piene che sono le parole e le sentenze, e più riecheggiano altresì d'intelligenza a toccarne il fondo. Ma proprio per poter sviluppare tutta la bellezza ed efficacia spirituale di tali forme, esse sempre di più dimandano di sapienti dichiarazioni, perciò che alla moltitudine riescono come pane sostanzioso allo stomaco del fanciullo, che non lo digerisce fino che non gli si dia rammolato e tritato. Anzi, le antiche formule, prosegue Rosmini, proprio nella loro imperfezione, avevano il vantaggio per essere stati più congestibili. E proprio per poter, per questo fine di far congestibili le dottrine della fede, bisogna conoscere le capacità e gli animi. In questo momento Rosmini reclama quindi il lavoro psicologico di dover prima sapere chi sia di fronte per poter indirizzare il proprio insegnamento. Con questo termine della congestibilità, Rosmini riprende nelle cinque piaghe una metafora che egli aveva adoperato nell'opera dell'educazione cristiana, dove spesso ha paragonato il sapere da trasmettere con il cibo e quindi la didattica con la congestibilità dello stesso cibo. E cito, «Ben è vero che non pigliassi talora quel cibo crudo, che cotto e ben condito utilmente si mangia. A voi dunque sta di farne la più acconcia preparazione, ma di ciò è abbastanza». Tale analogia con il cibo Rosmini la desume senz'altro da San Paolo, che nel 12° capitolo della lettera ai Romani definisce la didattica come il masticare e dice, Rosmini, masticando poi fra voi quelle dottrine, anzi, pure dirò così, rimirandole, le faciliterete, apparecchierete espressioni e parole proprie, naturali ed atte a loro instillarle. È come la cultura dell'alimentazione evita il vizio della gola, anche la didattica avverte alla virtù della sobrietà. Virtù che regola l'uomo circa gli alimenti. Infatti la gola sregolata del sapere, che riduce la dimensione spirituale sapienziale al mero aspetto astratto speculativo, è stata sempre paragonata ad un vizio. Questo vale sia per la enciclopedia degli illuministi che anche per la speculazione hegeliana, che Rosmini definisce nella teosofia intemperanza della speculazione. Ma oltre la congestibilità, il cibo deve anche essere realmente digerito. E quest'ultimo aspetto è la cosa che più rileva, dice Rosmini. Questo dà la misura vera di esso cibo. Tanto se ne mangi, quanto sia forza di convertirlo in nutrizione. Ora, che è questa forza? E dice, quella carità. E la fa che il cibo che mangiasi non vada a male, ma sia di quello di cui Cristo diceva, procacciatevi non quel cibo che perisce, sì quello che fino alla eterna vita permane. Dico la carità di Dio e del prossimo. Con questo aspetto della carità siamo arrivati a un punto decisivo nella riflessione pedagogica di Rosmini, un punto tale in cui proprio lo specifico dell'educazione cristiana comincia a formularsi dopo essersi espresso attraverso la metafora del cibo e della congestibilità in forma di carità. Proprio questo, le sue implicazioni e quale e che cosa segue poi anche per la gestione del contenuto del catechismo sarà oggetto delle nostre prossime riflessioni. Grazie dell'ascolto.